your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo
silenzio.
forza è partita la mia mano.
Fino all'ultimo gorgheggio non potevamo farci scappare questo finale molto divertente. Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp, ne abbiamo parlato appunto fuori onda con il nostro ospite Armando Festa, che con grande piacere accolgo ai microfoni di Radio Città Aperta. Ben arrivato.
Grazie, ciao a tutti.
Dai, svegliamolo, insomma. Noi abbiamo pensato che questo titolo, oltre ad essere proprio citato, cioè credo la seconda parte del libro che cominci con questa citazione, no?
Con la citazione, ma l'impresa eccezionale, dammi retta a essere normale. Sì.
Però poi, insomma, adesso senza fare troppo spoilering, in effetti, visto come finisce questa canzone, insomma, c'ha molto a che fare proprio con la trama del libro. Insomma, adesso ti lascio a te, perché quando si parla di libri di questo tipo, siccome c'è, insomma, la necessità di lasciare un po' le cose in sospeso, è meglio che sia l'autore a spiegare quello che si può dire.
Allora, in generale il libro parla di desiderio di paternità, si potrebbe dire, che è un argomento che forse ho pensato che era poco raccontato, perché di solito si parla del desiderio delle donne di diventare madri e poco del desiderio di noi uomini di diventare padri. Quindi il protagonista è questo uomo sulla quarantina che si chiama Marcello Mastroianni, ma non è lui, nel senso che ovviamente è un omonimo del grande Marcello Mastroianni. E anche lui avrebbe voluto fare del cinema, però non c'è riuscito a entrare nel mondo del cinema e si sente anche un po' frustrato per questo, perché adesso fa l'impiegato in un ufficio dove fa solo fotocopie e robe del genere. E diciamo che lui c'ha questo problema perché la sua compagna ha una malformazione all'utero, per cui lei non può avere figli. E lui dapprima crede di aver accettato questo fatto di non avere figli, poi pian piano comincia a salire sempre di più questo desiderio di paternità, complice anche il fatto che lui si sente un po' un mediocre, un fallito, e quindi pensa: se non sono riuscito nella vita a sfondare, a fare il cinema come avrei voluto, qual è un modo per lasciare un mio segno su questa terra? E penso che potrebbe essere appunto avere un figlio.
Che poi secondo me è il motivo per cui tanti di noi maschi ragionano in quel senso. Cioè il senso di maternità di cui parlavi te non c'è neanche bisogno di spiegarlo, no?
Insomma, cioè, è più biologico, dici.
Noi maschi magari certe volte lo facciamo così per n motivi, questo potrebbe essere uno dei tanti, no? Giustamente.
Potrebbe. Allora ti svelo che è un libro anche un po' autobiografico, perché io non ho avuto figli con mia moglie, appunto, 51 anni non ho avuto figli, e uno dei pensieri che mi era passato per la testa era appunto questo, cioè il fatto del figlio come un tuo segno che lasci ai posteri, alla posterità, quindi un pezzetto di te che in qualche modo diventa, non muore e continua a parlare di te.
Poi figuriamoci in una tradizione come quella meridionale, in cui il cognome, no, la perpetuazione del cognome diventa quasi un vanto, no, diventa quasi un must, penso che sia...
Assolutamente, poi io mi chiamo Armando Festa e ho cominciato facendo il pubblicitario, e c'è un grandissimo pubblicitario, certo, italiano che si chiama Armando Testa. Io per anni sono stato, diciamo, vittima di questa quasi omonimia tra me e Testa. E quindi, no, tornando al libro, fondamentalmente a un certo punto lui si imbatte su internet in dei gruppi su Facebook che ho scoperto che esistono davvero nella realtà, che ho studiato, approfondito, mi sono andato a leggere. Perché poiché in Italia, come ben sappiamo, la fecondazione eterologa c'è, ma innanzitutto non è accessibile per le coppie gay, per le donne single.
Vabbè, la solita
anche,
discriminazione.
Sì, e per le coppie non sposate, eccetera. Però anche per le coppie sposate ci sono delle lungaggini burocratiche, per cui deve entrare in delle liste d'attesa, costa ovviamente. E quindi esiste una specie di mercato nero
sottobosco,
tipo il dark web.
Bravo.
Un mercato nero per cui, diciamo, gli uomini donano così, diciamo, illegalmente lo sperma, proprio sperma in dei barattolini, oppure con il famoso metodo naturale, cioè facendo del sesso fondamentalmente. Quindi loro si propongono, diciamo, come donatori illegali per velocizzare, per rendere più economico questa inseminazione artificiale. E il mio protagonista appunto si imbatte in uno di questi gruppi, e adesso non vado proprio troppo,
certo,
a spoilerare,
infatti ti invitavo a essere un po'
a fermarmi. Infatti mi fermo qua.
Puntini di sospensione,
accadranno varie cose a partire da questo momento, ecco, diciamo così.
Allora, il libro, vedi, già mi viene da dire il film, il libro è molto cinematografico, e sicuramente se non avessi letto le note di copertina dove viene raccontato che Armando Festa scrive per il cinema, e soprattutto aver letto di aver contribuito in maniera fondamentale alla stesura del plot di questo bellissimo film, una delle sorprese e delle rivelazioni dello scorso anno, Mixed by Harry. Sì. Che poi pure lì, se vogliamo, parliamo di traffici illeciti, quindi insomma c'è un tema che va a ricorrere.
Ma pure quello autobiografico, perché io sono napoletano, in quegli anni compravo le cassette Mixed by Harry, quindi tutto ritorna fondamentalmente.
Vita vissuta. Tra l'altro, esatto. Poi insomma torniamo anche a celebrare Sidney Sibilia, che è famoso per la trilogia Ti smetto quando voglio. Dove lì, diciamo, di commercio illegale se ne fa addirittura veramente un business.
Un uso spinto.
Certo. Però dicevo, questo libro si legge con un godimento clamoroso, veramente è un libro scritto con particolare capacità anche comica, se vogliamo usare un termine che spesso viene considerato quasi riduttivo, ma invece bisogna saperlo scrivere, il comico, insomma, non è assolutamente così degradante essere considerati comici, anzi tutt'altro.
Ma assolutamente. Poi il mio tentativo era appunto quello di affrontare un argomento serio come la voglia di avere un figlio, però con una penna leggera,
un po' più
anche proprio divertente.
Certo. Penso che la tua idea ci sia perfettamente realizzata, perché, ripeto, senza nulla togliere anche alle riflessioni più profonde che il libro comunque si stimola e suscita, perché per esempio c'è tutto il discorso che riguarda il padre del protagonista, che secondo me, insomma, forse anche per vita vissuta mia, insomma, mio padre non è che sia morto da tanto, quindi insomma il pensiero spesso tornava lì, e non è così banale neanche questo aspetto, insomma, di quanto una figura paterna venga in qualche maniera evocata e ricordata in un adulto, perché poi insomma il discorso è questo, che noi genitori a un certo punto in qualche modo li mettiamo da una parte, finché non ci servono come nonni, tra virgolette. E quindi poi, finché non succedono cose di questo genere in cui ti ritrovi sbattuto in faccia tutto il pregresso, tutto il vissuto, insomma, la cosa sembra quasi poter essere accantonata, no? È bello anche questo, secondo me.
Sì, sono un po' come, ma forse ho scritto anche una parte del libro. Sono un po' quando prendi quelle botte la sera e penso che non sei fatto niente, e poi la mattina dopo ti svegli col livido.
Ecco,
sono quelle botte,
certo,
che la vita ci dà, che dice no, vabbè, ma non ho sentito
tutto
niente.
Sommato,
e poi dopo un po' ti compare il livido, sì, assolutamente.
Senti,
questo.
E questa idea molto catchy, come dicono quelli bravi, di chiamare il libro, mi chiamo Marcello Mastroianni, che sicuramente ha del geniale, ma anche un po' del, posso dire, da romano un po' paraculo, nel senso che ovviamente vai a chiappare anche persone che sono semplicemente incuriosite dal titolo, però è una maniera. Questo nasce un po' dalla tua storia di pubblicitario, dai.
Allora, un po' dalla mia storia pubblicitaria, perché appunto io appunto su questo omonimia con Armando Testa, e mi divertiva il fatto che lui, che si sentiva un mediocre, non riuscito nel mondo del cinema, per non scherzo del destino, fosse un omonimo di qualcuno di famoso.
Tutto l'opposto, certo.
Esatto, e quindi mentre lo stavo scrivendo, mi interrogavo su chi potesse essere questo personaggio famoso, e poiché io spesso scrivo ascoltando la musica, perché mi mette insomma nel mood adatto, in quel momento stava passando per radio Giudizio Universale di Samuele Bersani, che a un certo punto, non so se vi ricordate, una strofa cita Marcello Mastroianni,
certo.
Mastroianni anni fa, esatto. E quindi ho pensato, vabbè, è un segno del destino, lo chiamo Marcello Mastroianni. E poi per combinazione totale, questo libro è uscito proprio nell'anno del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, perché quest'anno fa 100 anni Marcello cioè, era nato nel 1924, quindi.
Guarda che il caso ha voluto che noi entrassimo a parlare di questo libro una settimana dopo che la figlia mi ha presentato
a Cannes
con mamma Catherine, insomma.
Infatti sono curiosissimo di vederlo.
Te te tocca per forza.
Assolutamente. Ma c'ho una spinta di film che devo recuperare al cinema che è infinita, ma non vado da un po'. Ma devo andare, c'è un sacco di roba che voglio vedere, in effetti. Quindi mi tocca.
E quindi, insomma, tra l'altro poi dicevamo che il cinema non è solamente nella scrittura di questo libro, che ripeto essere molto adatto ad una riduzione cinematografica, ma poi c'è un discorso ricorrente, perché lui, oltre ad essere innamorato di cinema, è anche un cinefilo vero e proprio, insomma, avendolo studiato cita e, come dire, in varie fasi del libro racconta di film che non hanno mai visto la luce, no?
Esatto, che è un po' una metafora del suo figlio che non vedrà mai la luce, oppure che non riesce a vedere la luce, quindi come se per ogni artista, regista, per ogni artista una propria opera è come un proprio figlio, fondamentalmente. Quindi parlare di Napoleon che Kubrick non è mai riuscito a realizzare, o il viaggio di Mastorna che Fellini non ha mai fatto, è come se fossero dei figli che Fellini e Kubrick non sono riusciti a portare alla luce.
Può essere anche, diciamo, una citazione consolatoria, no, per lui?
Anche una citazione consolatoria.
Oltre che, diciamo, una piccola iniezione di autostima, perché poi alla fine dell'elenco ci mette anche quel suo tragico tentativo.
Ha fatto pure un cortometraggio, ma è andato malissimo.
Abbandonato dal cast, disperato.
Esagerato
perfezionismo per andare avanti.
Esatto, esattamente. Quindi lo metterà anche. E comunque quello che dici tu, che ricorda un po' un film, perché comunque io l'ho scritto un po' con un metodo cinematografico, nel senso che ho fatto proprio una scaletta, come si fa di solito per le sceneggiature, perché c'è una sceneggiatura, prima di passare alla sceneggiatura fa una scaletta in cui ci sono i punti di ogni scena e poi sviluppi ogni punto, appunto, scrivendo proprio la scena. Io ho scritto il romanzo così, cioè ho fatto la scaletta di tutti i punti e poi ho sviluppato come se fosse una sceneggiatura, scena per scena. Esatto.
Io sono, diciamo, appassionato di cinema, non così esperto. Invece lo storyboard che cos'è?
Lo storyboard è più per il regista, diciamo, è un fumetto fondamentalmente. Sono delle tavole disegnate in cui vengono disegnate proprio le singole inquadrature. E quindi è maggiore proprio un fumetto, così il regista
visivamente ha un'idea più precisa,
già
di
capisce
che deve fare.
Esatto, la macchia dove va messa. Però è una cosa che, allora, in Italia lo fanno pochissimi, perché è una cosa dei grandi studios americani, cioè, che ne so, Lucas con Star Wars mentre fa lo storyboard, cioè,
perché una cosa, anche perché poi, insomma, i giorni di lavorazione lì sono costosi, quindi
esatto, lunga, onerosa. Quindi no, in Italia si fa poco. Comunque quello è uno storyboard, è il fumetto proprio del film.
Senti, a questo punto devo fare coming out.
Sì, dimmi.
Ossia, visto che nel mio profondo sono convinto, e spero di non essere mai smentito in questa mia convinzione, che di questo libro uscirà prima o poi un film, e poi anche eventualmente una serie, perché continueranno a chiamarlo Marcello Mastroianni. Allora, nella lettura di questo libro, ovviamente penso che molti dei lettori che si sono trovati nelle mie condizioni hanno poi immaginato dei eventuali protagonisti, quindi, diciamo, io ho la mia lista per un eventuale casting, ti assicuro non ho nessun interesse personale a proporre questi nomi.
Ok, guarda, ti faccio un giochino, perché a me l'hanno detto un sacco di volte: per caso il maschio è Fabio De Luigi?
Era uno dei due, però ce n'è un altro che ultimamente, secondo me, prende un pochettino anche lui. Che secondo me è Edoardo Leo.
Ok, no, infatti erano più o meno i nomi che girano sempre.
E lei, diciamo, la compagna, diciamo, quella che non può avere figli, avevo pensato ad Anna Foglietta.
Anna Foglietta, ok, va bene.
Questi però sono quelli proprio più sputtanati, scusa il termine.
Nomi, cioè, molto interessanti, no.
Però sono quelli, ecco, dipende da voi quanti soldi ci avete da spendere.
No, più che sputtanati, come vi sarete accorti tutti quanti.
Più difficili da tenere, da trovare liberi, probabilmente.
Più difficili da trovare liberi, ma c'è anche, appunto, rovesciare le taglie, sono quelli che vengono utilizzati praticamente sempre, quindi Boh, cioè no, non lo so, sì, ma quelli... andare anche per fare una cosa nuova.
Certo, come infatti a tale proposito, sì. Per il protagonista, per il ruolo di protagonista, ho due attori che secondo me potrebbero essere adatti. Uno è sì. Filippo Schicchitano, sì, che è quello sì, che sì. ha fatto Scialla, diciamo, per ricordarlo. E l'altro invece, che secondo me è ancora più adatto, che è Simone sì. Liberati, che è quello che... Che è quello che ha fatto, per esempio, la serie di Muccino, Stanno tutti bene, uno dei protagonisti.
Ah, ho capito.
Quello Moretto, insomma, sembra il Johnny Depp dei Noantri, tanto per.
Ok, ok. Guarda, interessanti entrambi, li valuto.
E poi, visto che già è in quota Sydney Sibilia, per la parte sì. femminile ne ho solamente una, The One and Only, Greta Scarano.
Che è la moglie di Sidney.
Ah, ecco, quindi insomma, ovviamente. Cioè, forse possono mettersi pure d'accordo sul caso, sul cascenso.
Sì, sì, sì.
Vabbè, insomma, vedi un po' tu, ecco. Io sono convinto di ciò. Ovviamente tu farai tutti gli scongiuri da buon napoletano, starai toccando tutti i gobbi, tutti cioè, i corni,
certo, sei benissimo. Assolutamente, poi sono iper scaramantico, non dico mai niente.
Ma meno male che la telecamera ce l'ho io in studio, perché chissà dove stavi tenendo le mani.
Bravo, 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 esattamente, vedo che hai capito, vedo che hai capito.
Senti, esattamente così. Poi tra l'altro insomma mi è piaciuto molto anche la delusione sua di quando io a un certo punto sembra quasi che riesca a fare scopa con il lavoro, nel senso che gli viene proposto di comunque di curare gli interessi di un cast cinema, insomma di una produzione cinematografica, e poi invece lo zio, che poi è il deus ex machina dello studio legale nel quale lavora, a un certo punto lo tromba, per essere
lo mette da parte, sì. Eppure là c'è una sottostoria di questa tutta la sua parte lavorativa, la parte con lo zio, appunto, vabbè, poi non svelo nulla, che lo zio è il fratello del padre che è morto, vabbè.
Sì, insomma, sì. Quindi c'è tutta questa parte, perché detto come l'abbiamo detto noi, può sembrare più frivolo e leggero di quello che è. In realtà è molto profondo nei suoi ragionamenti e nei suoi approfondimenti, sì. Però è trattato tutto con una leggerezza e con una delicatezza di tocco che veramente insomma non è tanto facile riscontrare, insomma.
Grazie,
senza che poi sia il classico libro carino, sai, di quelli, insomma, il carino, quello che insomma è meglio non averlo come aggettivo qualificativo, insomma.
Certo,
come sì, lo definisce in anni Moretti, no, i film
esatto. Esatto, sì, esatto, come le persone, è carino e simpatico, sì, vabbè.
Senti, volevo sapere, perché io poi in realtà da quando ti ho, come dire, quando ho avuto la conferma della tua accettazione, sì. Ho voluto proprio volontariamente disinteressarmi di tutto quello che poi era uscito fuori, che ti riguardava, non volevo condizionamenti
sì.
nel...
Ok, ok.
Però ecco, non so, poi ci sono state delle presentazioni, qual è stato il riscontro del pubblico?
Del libro? Allora, ho fatto varie presentazioni, oramai in realtà il libro è uscito
a
fine gennaio, ho fatto un po' di presentazioni appunto tra febbraio, marzo, aprile, ma adesso forse ne faccio qualcun'altra in estate, non ci avrò un po' di date. E no, è andato abbastanza bene, cioè allora le recensioni e i giudizi sono sempre molto positivi, devo dire la verità. E, poi le vendite ancora non ho avuto, diciamo, il resoconto annuale, quindi vediamo un pochettino come vendite, come è andato.
Beh, comunque quindi... già il fatto che un libro che è uscito 6 mesi fa venga tuttora richiesto per presentazioni estive, insomma,
ah no cioè sì comunque insomma è qualcosa,
è un buon segnale.
Poi tu sa benissimo, insomma, non dico la banalità, che in Italia i libri non si vendono tantissimo, a parte pochi casi editoriali.
Ma non credo neanche che tu l'abbia scritto con l'intento di farci soldi.
No, ma figurati, fare soldi con i libri proprio no.
Beh, sai come li fai i soldi con i libri, per esempio nel caso tuo, risparmiando sullo psicanalista?
Ah, sì,
no. Perché è una specie di autoanalisi che fai.
Quello no? Quello sì, l'autoanalisi, bravo, quello, sì, tutta la cosa personale, certo, no. No, ma assolutamente non lo fai economicamente e manco per la fama, perché veramente, cioè, poi chi è che ha venduto quest'anno? Vannacci e un altro paio, non so chi ha venduto
tutto.
E chi è che ha venduto? Quindi non so.
Senti, però a proposito di quel diciamo osservazione che ho fatto poco fa, come sì. ne sei uscito da questo libro? Cioè, indubbiamente se tu l'hai fatto proprio presente a inizio intervista, c'era una parte autobiografica, non hai avuto figli, eccetera, eccetera, quindi sicuramente c'è stato anche un tuo obbligo nei tuoi confronti di, diciamo, di sputare il rospo, no?
No, ma sicuramente, che poi è nato durante il periodo del lockdown tutto questo, forse perché mi stimolava i pensieri, insomma, quel periodo. E sì, no, è stato, tu hai detto, se due psicanalisi non ci sei andato lontano, cioè è stato quasi un lavoro psicanalitico. Sì, no, ma è vero, cioè sto meglio da quel punto di vista su questo argomento. Cioè prima era una cosa su cui ci pensavo, ora quando ho scritto il libro sto meglio. È come se avessi risolto una roba mia, insomma, e quindi sto meglio. Quindi da questo punto di vista sicuramente ha funzionato, ecco, questo è il 100%.
Senti, invece sì. mi corre l'obbligo di farti un paio di domande su Mixed by Harry, perché certo. essendo uno speaker radiofonico, ovviamente la parte che riguarda la musica e soprattutto sì. quell'epoca così unica e ripetibile delle sì, cassette tirate, eccetera, eccetera. E, lì come è nata l'idea, diciamo, a parte aver probabilmente conosciuto per esperienza diretta quello che era successo, nel senso sì, che sì. penso che a Napoli sia stato un caso molto
ma ce l'avevano tutte,
no?
Ce l'avevano tutte le cassette Mixed by Harry, ce l'aveva anche Sydney, e per questo un giorno ci siamo ritrovati a parlare delle cassette Mixed by Harry, ci è venuta l'idea di provare a farne un film. Poi insomma siamo riusciti a rintracciare i fratelli Frattasio, che erano i fratelli che erano dietro al marchio Mixed by Harry, li abbiamo incontrati per parecchio tempo, insomma abbiamo fatto per circa 6-7 mesi degli incontri con loro per prendere materiale. È stato molto interessante, no, devo dire la verità. E come dici tu, sì, quell'epoca straordinaria degli anni 80, sia musicalmente, che era un'epoca appunto di quella musica che forse c'è stata soltanto in quel decennio lì, perché mo un po' che
ma anche soprattutto per i consumi, parliamo anche di bei soldi, ecco.
Beh, mamma mia, sì, vabbè, tu lo sai meglio di me, insomma, quei guadagni lì non ci saranno mai più nel mondo discografico sulla vendita dei dischi e delle cassette, perché adesso insomma non so, credo si venda veramente pochissimo il
supporto
fisico.
No, adesso si producono i dischi per promuovere i concerti,
per fare i concerti, esatto.
L'esatto opposto. Bravo,
che i concerti adesso poi costano 100 euro quando ti va bene,
l'era
perché
Dio,
le prezze esorbitanti, esattamente.
Anche se stavo leggendo sulla newsletter di Internazionale, c'è cioè una bella rubrica di musica. Sì. Che in Inghilterra, che diciamo un pochettino fa un po' da precursrice di quello che succede poi nel resto del mondo, stanno chiudendo un sacco di locali che erano preposti alla musica dal vivo, proprio perché anche molti festival di quelli più celebrati vengono cancellati, perché la botta del Covid li ha costretti a confermare delle date solo per non restituire i soldi dei biglietti già venduti nell'anno del Covid. Però okay. sono andati sotto tantissimo, e quindi il tentativo che stanno facendo è quello di abbattere per un triennio l'IVA sui biglietti dei concerti, in maniera tale che si possano un po' risollevare. Quindi è ovvio che se parliamo di grandi nomi, di quelli che riempiono gli stadi, probabilmente la cosa non li tocca più di tanto. Però se parliamo diciamo dei concerti, quelli da 5, 6, 7 mila persone, un po' da pala sport, eccetera, eccetera, sembra che il problema sia molto rilevante.
Ah, ok.
Beh,
no, perché
l'ho detto per il gusto di fare un po' il
no, lo certo, perché tipo le ultime volte che ho provato a prendere biglietti per i Coldplay o Springsteen, a parte che erano già finiti dopo un'ora e mezzo.
Sì.
E quelli si trovavano solo a prezzi esorbitanti, cioè
sì,
oltre
ma guarda,
200 euro a biglietto.
Mi devono citofonare sotto casa e mi vengono a suonare nel salotto per quella cifra.
Esatto, si fa borturano nel salotto.
Hai capito? Sì, unplugged.
Unplugged.
Vedi, guarda, fai piano che i vicini si incazzano, capito?
Esatto. Vabbè.
Vabbè, senti.
E quindi sì, le cassette, quel periodo là, sì, no, un periodo straordinario delle cassette, appunto.
E poi l'idea di questi tizi che hanno fatto veramente hanno fatto, a parte da una parte la scoperta dell'acqua calda, ma un azzardo clamoroso per tanti versi, insomma.
Però all'epoca la legge sulla pirateria musicale era molto più, cioè meno rigida di adesso, quindi c'era quasi un vuoto normativo, infatti per tanto tempo a loro l'hanno lasciati stare. Poi a un certo punto hanno capito che la cosa stava prendendo una piega eccessiva, che questi praticamente smerciavano cassette false
erano
in tutta
praticamente
Italia.
I numeri uno nelle vendite.
Erano i numeri uno nelle vendite, hanno detto no vabbè, qua dobbiamo fare qualcosa, e infatti è cambiata anche la legislazione, poi a quel punto è diventata più severa contro la pirateria. Però quel periodo là, primi anni 80, era un po'... era un po' terra di nessuno, esattamente, bravo. Quindi poi smerciano, era buffo perché lo diciamo anche un po' il mix and bear. Poi dopo le cassette dissero no vabbè, ma adesso tanto passiamo al digitale e quello è impiratabile, stacco adesso proprio.
Subito hanno trovato pirato. le pile di CD vergini da masterizzare.
Sì, figurati.
Senti, torniamo al libro. Io vorrei, di solito a fine chiacchierata con quelli che normalmente ospito, che sono spesso musicisti, chiedo se ci sono dei ringraziamenti, di solito in questi casi, che ne so, chi ha suonato, chi ha dato lo studio. In questo caso se c'è qualcuno che vuoi citare, oppure se ci sono delle osservazioni, delle curiosità con le quali chiudere la nostra chiacchierata, è il momento di farlo.
No, guarda, non ho grandi ringraziamenti, tranne ho messo praticamente, se ne ringraziamenti, che mi sa che... all'indizio del libro L puntato, che è mia moglie fondamentalmente, che ci ha tenuto che dicessi una cosa proprio all'inizio del libro, che non si tratta di un'autobiografia,
perché lei è la persona coinvolta, insomma.
No, anche perché il personaggio del libro, poi vabbè, per chi lo leggerà inizia a fare guai su guai, insomma, si mette nei casini veri e naturalmente ha messo solo lo spunto autobiografico, non ho mai fatto le cose che fa il protagonista, quindi l'unica citazione su mia moglie in cui ha voluto che specificasse questa cosa.
E comunque ti è stata vicino in un momento importante, insomma, quindi l'ha ricordata sempre. Senza arrivare a quelle frasi banalissime che dietro un grande uomo c'è una grande donna, che non è mai un bel modo di omaggiare le donne, insomma.
Assolutamente, tanto è un'offesa.
Ecco, bravo. Senti, adesso è il momento di salutarci e in effetti sarebbe stato logico, perché appunto se ne è parlato, avevo sentito anche delle interviste a riguardo, mettere Samuele Bersani con il brano che hai citato tu. Però io invece ho voluto fare una cosa per conto mio, così ti faccio un regalo, se vogliamo, perché ho trovato un brano che si chiama Mastroianni dei Sottotono, non so se conosci.
Penso
che sia la prima e l'ultima volta che metto i Sottotono in scaletta, però insomma per l'occasione faccio questo e poco altro, insomma, in tuo onore.
Va bene, grazie mille.
Allora io ripresento in favore di telecamera il libro di Armando Festa, Mi chiamo Marcello Mastroianni ma non sono lui, edito da Giunti, un libro molto carino, molto divertente, con questi occhiali attraversati da spermatozoi che dicono molto già di quello che succederà nel libro. Gli occhiali sono quelli di Marcello Mastroianni, di spermatozoi, quelli di Marcello Mastroianni del libro.
Esatto.
E quindi ringraziando Armando Festa, facendogli tanti complimenti, e grazie. Io già mi metto, insomma, mi autoinvito alla sera della prima del film, sempre ritocca ferro e tutto il resto. Ascoltiamo per l'appunto Mastroianni eseguito dai Sottotono. Grazie ancora, Armando.
Grazie, ciao.
La notte ci ha travolto con la sua passione, ma l'amore si misura al mattino per colazione. Ogni litigio che decide se questo temporale ci ha reso più forti o ci divide. Se il peggio ha avuto la meglio, a volte ancora ti cerco nel letto appena sveglio con me, ed è una sensazione che non va più via. Continuo a domandarmi se sei mai stata mia. A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi. E il mio cuscino sa ancora di baci a caffè.
Poi perché
non ti cerco più? Ma questa America mi butta giù.
Lascia perdere,
che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni.
È difficile
da mandare giù. Ma chi l'ha detto che non ti amo più?
Lascia perdere,
che lo sai anche tu. Non sai mentire come Mastroianni. Sai farmi perdere il lume della ragione, forse perché mette a nudo i miei contrasti. Quando vago al buio senza una direzione, do troppo peso al giudizio degli altri. Grazie a te conoscere me stesso in un gioco complesso di specchi, vedermi riflesso. Devo curare ogni eccesso, imparare a godermi il presente qui e adesso. A te come va? Non fare finta, dai, che non ci pensi. Il mio cuscino sa ancora di baci a caffè.
poi perché
non ti cerco più, ma questa America mi butta giù.
Lascia perdere,
che lo sai anche tu, non sai mentire come Mastroianni.
È difficile
da mandare giù, ma chi l'ha detto che non ti amo più?
Lascia perdere,
che lo sai anche tu, non sai mentire come Mastroianni.
E mi sembra una guerra in cui tu vuoi che perda solo per restare qui con te sull'erba e mi prendi la mano. Se potesse tornare indietro, forse tornerei da te. Poi perché
non ti cerco più, ma questa America mi butta giù.
Lascia perdere,
che lo sai anche tu, non sai mentire come Mastroianni.
È difficile
da mandare giù, ma chi l'ha detto che non ti amo più?
Lascia perdere,
che lo sai anche tu, non sai mentire come Mastroianni.
Adesso che non so raggiungerti, però che te lo dico a fare,
che mi manchi, non sai mentire come Mastroianni.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.